effettivamente secondo di una parte che ricordo il testo evangelico sul foglietto, giusto perché è difficile di ricordarlo, ma ci sono a capo di niente una ventina di righe dal basso più o meno della pagina, quella che è sul foglietto della pagina 4. Leggiamo solamente 8 versetti di questo testo. Intanto i discepoli lo pregarono: Rabbì, mangia. Ma egli rispose loro: io ho da mangiare il cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro: qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato, e voi siete subentrati nella loro fatica. Questo è il brano su cui fermiamo la nostra attenzione oggi. Un po' delle religioni, dei modi con cui le strade attraverso le quali uomini e donne di ogni tempo vivono la loro fede, tante delle religioni che conosciamo si trovano periodi, giorni, potete anche di vita, in cui i fedeli sono abituati, sono invitati, chiamati a mettere un po' in discussione la loro alimentazione. Sapete che ci sono religioni come l'ebraismo, come l'islam, in cui c'è l'indicazione di alcuni cibi, il kosher, oppure halal, come dicono gli islamici, che sono buoni, e altri cibi che non sono buoni, che, di cui non ci si può nutrire. Come voi sapete, ci sono periodi in cui l'attenzione all'alimentazione riveste alcuni significati particolari, come Ramadan, l'Islam, ma ci sono un po' tante delle forme che gli uomini e donne ogni volta nel tempo credono delle attenzioni particolari sul cibo, e i cristiani sono da questo punto di vista, come ci è noto, parte di queste religioni, questi percorsi di fede in cui il cibo in qualche modo è chiamato in causa accanto alla fede, lo direi proprio il tempo del cammino di fede. Anche dal nostro percorso appunto cattolico, che a noi viene un po' chiesto dalla nostra tradizione di chiedere una certa attenzione al cibo, perché fondamentalmente per dire che c'è qualcosa che conta di più, e questo è dire che qualcosa conta di più, siamo invitati a farlo attraverso il vedere qualche cosa che è il cibo. Non è certo l'unica cosa, ma c'è anche il cibo. Perché mi fermo questa cosa? Perché il discorso di oggi comincia da una domanda o da una piccola discussione tra Gesù e i discepoli sul cibo. Sappiamo che c'è una indicazione anche nel nostro cammino di chiesa, nel precetto, che ci chiede di appropriarci un po' del senso di questa rinuncia. Cosa ci ha chiesto in Quaresima? In particolare ci ha chiesto di nessuno nel primo venerdì e nell'ultimo. E poi ci ha chiesto di rinunciare alle carni, l'astinzione delle carni nei venerdì. Ma vista la migra della nostra età, possiamo dire che sappiamo tutti come questa tradizione dei venerdì delle carni fosse legata a tutti i venerdì dell'anno, nessuno escluso. Ora, chi ha qualche anno in più può facilmente ritrovare il senso di questa indicazione. Nutrirsi della carne era festa, era lusso, quando non era così disponibile almeno per tanti, con tanta attività, allora per dire, se il giorno in cui fai memoria di Gesù che con il sacrificio della croce, con la sua morte, ha dato salvezza, non fa festa in quel giorno, non mangiare carne, che è la festa. Oggi noi ce l'abbiamo ancora, ma come dire, se poi mangiamo l'aragosta invece della carne, come dire, noi rispettiamo la regola, ma ne tradiamo il significato, perdiamo il senso anche se rispettiamo formalmente la regola. Quindi capiamo bene come non abbia senso per noi oggi rinunciare semplicemente alla carne e metterci a posto nella coscienza del nostro cammino quaresimale, perché abbiamo rinunciato alla carne. Se poi soprattutto invece ci nutriamo di cose più costose, facciamo ancora più festa. Insomma, si può osservare formalmente la regola e tradire il suo vero significato, e noi questo, vuol dire su questo, ma poi su mille altri aspetti siamo capacissimi di farlo. Perché inizio da questa considerazione? Perché appunto Gesù, in questo breve dialogo con i suoi discepoli, sembra mettere l'attenzione per i suoi discepoli proprio su questa questione del nutrimento. I discepoli gli dicono, sono arrivati, già sono un pochettino preoccupati, Gesù cosa sta facendo? Sta parlando con una donna, già, come dire, è qui da sola e tu ci stai parlando con lei, non va bene. Per giunta una donna santità, peggio ancora, sembra quasi che i discepoli vogliono un po' di strato. Il Vangelo dice che nessuno gli chiese, ma nessuno ha guardato a dirgli ma cosa stai facendo, perché parli con lei. Però subito dopo gli consente, siamo andati a prendere da mangiare, troppi, mangiano. Gesù prende questo invito dei discepoli e vuole spostare l'attenzione su qualche cosa di diverso. O meglio, vuole spostare l'attenzione su quello che veramente merita di essere mangiato. Che cosa stava facendo Gesù? Stava parlando con questa donna e sappiamo, diciamo bene in questo testo, che cosa c'è nel dialogo tra Gesù e questa donna nei versetti che precedono quelli che abbiamo ascoltato. I discepoli invitano Gesù a mangiare niente di strano. Niente di strano se si cammina molto, se ci si stanca, se fa caldo. Li invitano a mangiare, ce n'è bisogno, mangiare giusto, mangiare necessario. Gesù però fa pretesto per chiamare i suoi discepoli a dare attenzione a qualche cosa d'altro, a un altro cibo, e risponde subito in quel modo che conosciamo in tanti luoghi del Vangelo, dove Gesù disorienta un po' di fare le domande, lo pone fuori dalle proprie certezze. Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. Abbiamo visto la testa dei discepoli, non capiscono subito bene, si domandano che è successo. Siamo stati lì un attimo, qualcuno gli avrà dato da mangiare. Ma non era questo ciò di cui Gesù parla. Lo dice dopo. C'è qualche cosa che Gesù sta facendo che loro non conoscono. Un cibo che voi non conoscete. Gesù vuole che i suoi discepoli siano attenti a qualche cosa che devono imparare a conoscere, non lo conoscono ancora. devono stare in ascolto per capire qual è questo cibo che prende così tanto l'attenzione di Gesù. Ciò di cui Gesù non può fare meno, può anche rinunciare al cibo. Ma di questo cibo, di questo nutrimento, Gesù non può fare meno. Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. C'è qualcosa che Gesù vuole che i suoi discepoli diano l'attenzione primaria. Vuole che l'attenzione alle necessità quotidiane non metta da parte, non metta in secondo piano, non nasconda, non faccia dimenticare la ricerca e la pratica della volontà di Dio. Il digiuno, l'astinenza che ci viene chiesta, se non ha questo significato della nuova parola, non serve proprio a niente. Se ci è chiesto di rinunciare a qualche cosa, qualcuno dei miei studenti ogni tanto tira fuori ancora un linguaggio caro a tempi fa, che era quello del fioretto. Se ci è chiesto di fare qualche cosa che chiamiamo rinuncia, è soltanto perché dobbiamo riorientarci verso quello che non può essere dimenticato, non per il gusto di dire ma come sono forte e riesco a fare questa roba, e perché dobbiamo renderci conto che una cosa di cui non possiamo fare meno è di capire bene cosa vuole Dio e di provare a farlo. Come nel dialogo tra Gesù e Satana, abbiamo ascoltato i giorni fa di recente questo articolo con la quale Gesù dice: vuoi che io trasformi Satana? Non mi interessa un'altra cosa. La mia vera fame è di qualche cosa d'altro. Anche come ricordiamo che Gesù lo dice al tempio, genitori un po' disorientati, ma non c'è stata questa cosa. Tieni conto quanto siamo preoccupati. Che preoccupazione avete? L'unica preoccupazione è questa: non avete ancora capito cosa vi interessa, cosa voglio fare. Io voglio fare la volontà del Padre mio. Quindi, perché digiunare? Perché rinunciare? Per ricordarci che fa tante cose belle, utili, necessarie. Quello che non può mancare in modo assoluto è la nostra lucidità nel capire bene e nel provare a compiere bene quella che Gesù chiama l'opera di Dio, cioè nel collaborare su di sé. Sentire fame può anche aiutarci a sentire la mancanza. Sentire la fame del cibo, sentire la voglia di quella cosa di Dio, può aiutarci a ricordare quanto ci manca compiere la volontà di Dio, quanto ancora dobbiamo fare per compierla. Sentire la mancanza del regno di Dio, perché poi se noi ci guardiamo bene, ma dobbiamo fare anche tanti sforzi, vediamo che il regno di Dio non è ancora realizzato. Non ti dà un po' tanto fastidio riascoltare tutte le promesse di Dio che la parola di Dio ci mette nell'orecchio continuamente e vedere che questo mondo non è ancora il regno di Dio, e io mi ami dopo il regno di Gesù? Ho sentito un po' la mancanza di questo regno di Dio, credo che sì, la sentiamo tutti. C'è qualche cosa che vorremmo vedere di più, c'è l'opera di Dio che vorremmo fosse più facilmente riconoscibile e visibile nel nostro tempo, e non c'è ancora. Ecco, benvenga la Quaresima che ci ricorda che manca ancora qualcosa al nostro tempo, perché la volontà di Dio si mostra, lo diciamo tutte le volte: si è fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Cioè lo diciamo tutte le volte: Padre, guarda, noi vogliamo che la tua volontà sia realizzata, e ti diciamo che vogliamo che sia realizzata perché ci accorgiamo che non è fatta la nostra volontà. Che Dio, sì, se siamo bravi abbiamo tanti segni,
ma quanto manca ancora.
E credo che sia proprio questo che Gesù vuole indicare il suo con le parole che qui Giovanni ci ha fatto ascoltare, quelle che poi seguono, questo discorso che così di primo acchito potrebbe sembrare che non c'entra niente. Voi non dite forse ancora 4 mesi con i piedi della mia vittura? Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già vi ondeggiano per la mia vittura. Perché Gesù fa questo discorso? Gesù sta dicendo ai suoi discepoli: allora avete capito che cosa è importante? A me il cibo va bene, sempre va bene. Interessante, il regno di Dio cresce adesso qui, per questo stavo parlando con questa donna, per aprirle gli occhi al regno di Dio, perché sentisse questo desiderio di una sorgente zampillante dentro di sé, perché avesse sentito il regno che l'uomo deve dare e che Dio prepara. Ecco, voi che siete così bravi, dice Gesù, ma noi oggi potrebbe dire, voi che sapete prevedere tutto quanto, il valore del raccolto, sapete prevedere il tempo, siamo pieni di previsione del tempo, sapete prevedere l'andamento economico, sapete prevedere lo sviluppo demografico, sapete prevedere l'andamento dei corpi celesti, del riscaldamento globale, sapete prevedere tutte queste cose, bravi, ma adesso alzate i vostri occhi e guardate i campi che già oro bello biondo c'è nel mondo. Ma vi ricordate di quanto bene c'è già dentro la storia? Come se dicesse a noi oggi, come diceva i suoi discepoli, non pensate che adesso siete voi a dover fare tutto. C'è già un regno bello nel mondo, prendi gli occhi. È vero che il regno di Dio non si è ancora compiuto e che tanti semplici bravano. Ma guardate, guardate quanto bene c'è. Non lo vedete? Sapete prevedere tutto e non vi accorgete di tutto il bello che c'è nel mondo. Vi accorgete della visione di Dio che è già così fortemente presente nella storia del mondo e nella vita di tante persone. Non tenete gli occhi solo su voi stessi, ci dice Gesù, non guardate il vostro nemico, non preoccupatevi delle vostre necessità, non state sempre lì a calcolare quello che vi serve, quello che non vi serve, quello che vi è utile, quello che non vi è utile, quello che vi aspettate, quello che trovate. E soprattutto non state sempre a vivere nella lamentela, nello sguardo sulle vostre fatiche, nello sguardo sulle disgrazie che poi ci sono nel mondo, nella vita vostra, delle persone attorno a voi. Non fate solo questo, guardate bene, perché nel mondo c'è tanto di buono che si muove. I canti che vi ondeggiano. A noi suona magari meno familiare, ma provate a immaginare nel contesto di Gesù dire: guardate, c'è una messe piena, spighe pronte che aspettano solo di raccogliere. E poi Gesù fa questo discorso interessante che mette insieme chi ha lavorato prima e chi ha lavorato dopo. Guardate bene, valorizzate. E se voi alzate gli occhi, vedete che bene c'è, non vi sentite più il valore del mondo, perché vi dovete rendere conto che questa cosa c'è stata non perché voi siete stati bravi, ma perché qualcosa d'altro è accaduto prima di voi. I campi sono già pronti per essere venduti. Voi siete stati chiamati per niente, bene, ma guardate che qualcun altro prima ha coltivato, qualcuno ha seminato, qualcuno ha assodato il terreno. Cos'è niente? Niente è raccogliere quello che c'è di buono perché se ne va. Quindi utilizzate quello che di buono c'è nel mondo perché sia utile, perché se ne va. Dio nel mondo è all'opera e lo è attraverso la passione di uomini e donne dediti, sinceri e generosi. Davvero, molti siamo troppo orgogliosi. Continuiamo a guardare il male che c'è nel mondo. Non chiediamo ai telegiornali di farci vedere il bene, non è quello il modo, non sono capace di farlo. Non chiediamo ai giornali come siamo capaci noi. Dobbiamo avere gli occhi, e per avere gli occhi in Gesù dovete alzarli. Non state sempre lì sulle vostre quattro cose, levatevi un po' in giro, provate a guardare le persone. Mostrano dei difetti evidenti, c'è, anche noi se ci vogliamo vedere, o se ascoltiamo i nostri pensieri, o se riascoltiamo la nostra rabbia, se riascoltiamo il nostro egoismo, se ci guardiamo bene che noi siamo fastidiosi. Però sappiamo di essere anche amati, di avere qualcosa di buono. E a volte però non abbiamo gli occhi per vedere anche negli altri questa malità, questo qualcosa di buono, mezzo a mille difetti, certo. Ma dobbiamo per forza sempre dire che questo è un brutto tempo. Oggi, scusate, ho preso un po' di autobiografia, oggi con un gruppo di miei ragazzi del primo anno si parlava del fatto che si dice che non ci sono più i valori di una volontà. E tanti mi ripetevano come sentono dire dei loro genitori, dei loro nonni continuamente, una volta, però adesso non più. E loro però dicevano questa cosa, dicevano no, ma c'è anche, cioè, è bene, non c'è solo il male, ci sono tante cose belle, è vero, alcune cose belle le usiamo male, ma insomma non si può essere sempre lamentosi. A noi sembra che questo nostro tempo sia vero. Ecco, dovremmo essere capaci di dirlo sempre. Dio lo sa che noi cerchiamo tutti la gioia e sappiamo che Dio questa gioia la prepara per tutti e che a volte noi non ci accorgiamo di questa gioia che Dio ci prepara. Siamo appunto lamentosi. C'è nel testo del Vangelo un accenno anche alla vita eterna, no? Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché poi tutti ci si trova insieme, chi ha seminato, chi ha mietuto. Ma non è che per caso potremmo abituarci già bene anche adesso alla gioia, forse sarebbe anche interessante. Non aspettiamo la gioia solo del regno dei cieli. Se per caso ci capita di gioire anche adesso, facciamolo e facciamolo contenti. E se rinunciamo, non è per la mortificazione di dire oh, soffro tanto, ma è per trovare il modo di gioire più e meglio di quello che la vita ci offre. Se no, perché rinunciare a qualche cosa se non per trovare la strada per essere più felici? Dio non vuole mica che facciamo una vita triste per avere la gioia di avere i cieli. Quello che facciamo una vita gioiosa noi quanto ci è possibile, perché questa gioia si produce se anticipiamo già i segni del regno di Dio in mezzo a noi, è solo meglio. A volte sembra che abbiamo paura di essere troppo contenti. Moltissime persone hanno lavorato prima di noi, ci hanno consentito di avere quanto abbiamo, di vivere, di conoscere il Signore, di capire, di scegliere il bene, di saper perdonare, di imparare ad amare. Tanti ci hanno insegnato tante cose. Dobbiamo essere prima di tutto riconoscenti. E per essere attenti a queste cose, sì, allora abbiamo bisogno forse anche di un po' di digiunare, di vedere meno a quello che ci sembra assolutamente irrinunciabile e necessario. magari non riuscivo, da qualcuno se riuscivo, da qualcuno era meglio qualcosa che non c'è qualcos'altro per dimostrare che è capace di fare a meno, di per essere più attento a quello che conta. Quando dico ai miei ragazzi, sanno subito cosa pensare. Mettervi a girare per un'ora, drammatico. Devo liberarci un po' delle nostre certezze, insomma, delle nostre visioni, delle nostre pretese, togliere le mani da ciò che noi consideriamo assolutamente necessario, così potremo meglio occuparci della volontà di Dio, che lo ripeto un'altra volta, non è altro se non la gioia per i suoi figli. Quando diciamo che Dio è giusto, è perché lui è fedele a una cosa, al suo amore. La giustizia di Dio è la sua fedeltà all'amore, non altro. Poi, quando si dice qualcosa di Dio, bisogna sempre dire la corretta, per cui non voglio essere presuntuoso di dire quello che Dio pensa, quello che Dio fa, quello che Dio desidera. Però forse potremmo anche un po' chiedere se leggiamo i testi della parola di Dio che questa sta nel desiderio di Dio. Concludo con un piccolo aneddoto, lo farò anche di prossimo mercoledì. Prendo dei brevissimi racconti presi da una raccolta di un certo Martin Buber, che ha raccolto un grosso volume con tutti gli scritti degli Hasidim, questi predicatori, gli Hasidim sono insomma, delle comunità di ebrei, laddove soprattutto nell'Europa orientale si sono insediati, ecco, nel 700-800 giravano queste comunità delle figure di Zadik, delle figure di rabbini itineranti, di predicatori, di sapienti, di eremiti a volte, che accoglievano la promessa dei discepoli e poi insegnavano a vivere secondo la fede. Quello che leggo oggi viene raccontato da un certo Israele di Kostitz. Scrive: dal Maggid di Kostitz venne una volta un uomo ricco. Che cosa sei stato mangiare? Domandò il Maggid. Uomini di pacche, disse l'uomo ricco. Pane con sale e un senso d'acqua mi basta. Che vi viene in mente? Lo scrivo al Maggid. Arrosto dovete mangiare e bere il romene come tutti i ricchi. E non lo lasciò partire fino a che non gli ebbe promesso di fare così da loro come più tardi i suoi discepoli e gli chiesero una ragione al Maggid delle sue strane parole. Rispose: soltanto se mangia carne saprà che il povero ha bisogno di pane. Fino a che mangia pane crederà che il povero può mangiare sassi. Ci serve un po' ricordare che il nostro cibo, la nostra rinuncia deve servire ad altri. Se un ricco si sente a posto perché rinuncia e non si accorge del povero che ha bisogno perché lui mangia solo pane, sale e ristagni, a che serve il suo cibo? Le nostre rinunce devono servire, non devono essere fini a se stessi. Thank you.